State per ascoltare Jimmy Villotti, Memorie di un musicista ambulante, podcast di Antoniano Bologna, inserito nel progetto Casa Musica con il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
Benvenute e benvenuti alla prima puntata di una serie di incontri che facciamo con Jimmy Villotti. Grazie Jimmy per essere qua.
Grazie a voi.
Gli incontri si chiamano Memorie di un musicista ambulante, infatti andremo proprio così a farci raccontare la storia.
In effetti lo sono, esatto.
Sei un musicista ambulante.
Sì, sì.
E io volevo cominciare in maniera cronologica e quindi volevo cominciare a capire dove sei nato, in che zona di Bologna.
No, non è che ci siate a capire, sono abbastanza... Sono nato a Budrio perché dove stavamo, eravamo sotto i bombardamenti, era il 1944, sono nato a Budrio, poi sono venuto a Bologna perché mio padre lavorava qui, in via Montello, me la ricordo vagamente un pochettino perché ero molto piccolo e poi sono cresciuto sotto l'aspetto rionale, chiamiamolo così, era tutto fuori Saffi. Via Montello, sinistra, c'era tutto uno, c'erano le bande, il quartiere, loro poi andavano così 7, 8, 9, 10 anni, si cominciavano a frequentare questi, allora le chiamavamo bande, poi dopo andavamo a caccia di lucertole, c'erano, andavamo, facevamo quello che era possibile fare in quegli anni lì, esatto, con nessuna consapevolezza di quello che potesse essere un domani, non si sapeva niente. Fino a 10 anni, non è, tu dici, cosa vorresti fare? Ero boh, non lo sapevo neanche.
Beh, insomma, bambini ti divertivi. Come andavi a scuola?
Come andavo?
Sì.
Non tanto bene. Non tanto bene, però dai, come tutti gli altri, tiravo avanti. Ma non è che ci fosse la consapevolezza di dire ma io sono nato per essere medico o per fare... No. Eravamo giovani, molto giovani, e c'era una Bologna che era molto ad hoc per quel periodo, perché era vuoto, c'era pieno di tutto per dare adito alla fantasia, perché non c'era poi niente, perché subito dopo guerra non è che ci fossero molti soldi in tasca, quindi... Si lavorava di fantasia e si lavorava dietro i miti americani, guarda caso, e tutto ciò che era bello era solamente lontano perché era caro. Metto una cosa, la Vespa GS, che io me la ricordo benissimo, ce l'avevano in due o tre, era una cosa bellissima, cioè, che avessi avuto una Vespa GS in quegli anni, parliamo del... Io sono del 44, dei primi anni 50, 52, 53, 54, poi sono venute altre cose.
Però diciamo che c'era una forte vita di quartiere. E c'era una forte vita con i tuoi coetanei, cioè andavate, passavate tutto
quartiere
il giorno insieme.
Quartiere e coetanei, non c'era niente di più, non si leggeva, a scuola si andava così, bisognava divertirsi.
C'era qualcosa che faceva paura? O che temevate all'epoca?
Faceva paura.
Sì, penso per esempio a dei posti in cui non dovevate andare o in cui vi dicevano che magari era
meglio.
Massima libertà.
Massima libertà.
E il centro della città come lo vedevate?
Bravo. Ogni tanto facevamo una scappata in centro che era veramente un'altra città. Ma in quegli anni lì poche volte, perché è venuto dopo il centro, ci sono altri motivi per poterne parlare, perché quando avevamo quegli anni lì, parliamo del 8, 9, 10, 11, insomma, eravamo bambini, non andavamo molto in centro, non ci andavamo. Ci andavamo dopo per altri motivi, le sale da ballo e altre cose, per andare a comprare qualcosa che in periferia non si poteva trovare, ecco. Cravatte Schostal, mi è rimasto questo.
E la tua famiglia com'era?
Sì, allora, ho avuto una famiglia. Ho avuto una famiglia con i suoi qui pro quo, i lati positivi e i lati negativi. Te la metto breve. Non è che abbia avuto un grande amore per la mia famiglia. Me lo dico spesso anche mia moglie, ma non è stata tremendamente conflittuale, era una famiglia, a differenza di altri padri che non parlavano neanche con i figli di quegli anni là. Mio padre era sempre via, mia madre era a casa, mio fratello lavorava a Ferrara e mia sorella era sempre a casa. Cioè, voglio dire, non ho avuto un attaccamento particolare per la famiglia. Anche adesso mia moglie me lo chiede, dice: ma come? E difatti quando sono diventato grande non è che... Per esempio, e mia sorella stava a 200 metri da casa mia, sarò stato a casa sua due volte. Sempre: ma cosa fai? Non so, perché non ti tagli i capelli? Perché non... Dico: Luisa, per favore, dai. Non c'è mai stata.
E le tue figure di riferimento allora chi erano? C'era un amico del cuore, uno più grande che ti ha introdotto ai segreti della vita?
Parliamo di quegli anni lì, no. Se tu rimani e quegli anni lì, eravamo la banda che andava a giocare alle lucertole, che andava a caccia alle lucertole in altri posti, ma non c'è, non era ancora venuto quello che tu mi stai chiedendo adesso.
Ho capito. Per quanto riguarda invece il tuo rapporto con la musica, quando eri bambino, stiamo sempre parlando, rimaniamo fino agli anni 50.
Diciamola subito. Andavo a scuola di pianoforte, ma non ero certo trafitto dalle note della musica.
Com'è che avevi scelto di andare alla scuola di pianoforte?
Non sentivo niente.
Ma come, perché avevi scelto di andarci?
Di andare perché mio fratello ha fatto questo qui, perché dice: no, musica non sento niente, ti voglio mandare a scuola di pianoforte. E si chiamava lei... Mi metteva le partiture, mi avevano insegnato che quello è un do, do, re, mi fa sol, la, si, do, da, 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 do, re, io seguivo, facevo la marcia turca, era troppo veloce, quello un po' più da studio. Andavo a scuola, ma se tu mi chiedi, io non ero certo trafitto dalle note della musica, non mi interessava niente. Dopo, quando venne il rock and roll, fu trafitto da altre cose, ma non dalle note della musica, perché non era dentro me.
Ne parleremo poi del rock and roll, che immagino è stata anche una questione, come posso dire, estetica, di attitudine, oltre che di pura musica.
Certo.
Quando...
Dopo ho cercato di recuperare queste mie, come si può dire, debacle, perché io mi sono accorto subito che io non c'era niente che mi potesse dare una mano istintivamente per approcciare la musica e farla subito mia. Quando mi sono accorto di questo, ho dovuto lavorare parecchio, capito?
Riprenderla, diciamo, riacchiapparla.
Tu parli di anni dove andavo anche a scuola di musica, c'è una cosa bella che va detta. Una volta mio padre, che vedevo sempre meno, non mi ricordo in quale occasione fosse, lui ci teneva che il figlio, anche se fosse... c'era un pianoforte, dice: fa, mio figlio, un prodigio pianista, fa, adesso se... Non riuscì a fare niente, perché se non avevo lo spartito io non suonavo. Adesso lo posso fare, ma allora qui era tabula rasa. Se non avevo lo spartito, e mio padre ci rimase malissimo: fai sentire qualcosa tu. Ma non ho lo spartito. Ma come non hai lo spartito? Hai già capito?
Sì. Era una riunione di famiglia, che cos'era? Ti ricordi dove eravate?
Non ho capito.
In questo episodio, dove è successo che ti ha cercato di fare
esibire? Non mi ricordo, perché eravamo fuori, eravamo fuori in un posto, ma andiamo indietro di tanti anni, con mio padre, con altra gente, in un ristorante, perché mio padre ogni domenica andavo da lui, perché erano divorziati, ma non si diceva neanche così, allora divorziato, ma era andato via. Non è un dramma, però, non mi colpì neanche per questo fatto, perché erano cose per me abbastanza normali. Vivevo un mondo fantastico al di fuori di tutto. E quindi mi trovai in un posto dove c'era anche un piano, ma dove essere un ristorante, una cosa del genere. Allora, dai, fai sentire. Babbo, non so lo...
Quindi la prima esibizione in pubblico mancata. Uno potrebbe dire che è un pessimo inizio per poi uno che invece diventa rapodicista, che si è esibito.
Possiamo anche chiamarlo.
Il pianoforte è stato il tuo strumento d'inizio, diciamo, quello il primo su cui hai messo
d'inizio,
le mani.
Ma sì, sapevo poco, so più adesso che lo conosco un po', perché un po' lo conosco, però allora, perché mi avevano insegnato do re ni di di da ro di to to di ri di to to, ma leggendo.
Però insomma è stato comunque una base che poi ti è servita.
Che mi può essere servita dopo, senz'altro, senz'altro. Leggere.
E invece il tuo strumento di elezione, la chitarra,
la chitarra.
Quando è che ci hai messo le mani sopra per la prima volta?
Allora andiamo su 14, 15, 16 anni, la chitarra, ma perché era lo strumento principe del rock and roll, di quello che è arrivato, che mi ha preso completamente, perché era fantasia, ritmo, America. Tutto ciò che è americano per me in quel momento era diverso, era fantastico. Non c'erano film, cioè c'erano film, pochi film, Gangster cerca moglie, l'avrò visto 8 volte, e sognavo dietro quelle cose. Allora la chitarra era lo strumento che poteva darti l'influsso per poter uscire da un certo tipo di grigiore, capito? E quindi la chitarra, quando mi ricordo che andavo da Borsari Sarti, che c'era una chitarra là, un cesso di chitarra mai visto, però la guardavo, prego, tutti i lustrini. Tutto.
Era un tuo oggetto del desiderio, diciamo.
Tanto, tanto. Quindi è nato dietro l'onda del rock and roll, che è proprio arrivato attraverso i jukebox, attraverso i pochi film che andavo a vedere, pochissimi dischi, che una volta ho comprato un disco senza neanche avere il giradischi, mio, era bello, perché era di Gene Vincent, un LP, ho pagato una follia alla casa del disco in via Indipendenza, una follia, perché erano tutti e cinque negli stili che allora, tutti messi così con le chitarre, Bebop a Lula con Gene Vincent, ho pagato una follia, ma non aveva neanche il giradischi. Beh, pensa come ero suonato.
Per guardarsi la copertina e sognare.
Red, blue jeans, pony tie, blue jeans rosse e coda di cavallo. Me lo ricordo ancora di Gene Vincent. Red, blue jeans, pony tie. Non lo sentivo neanche.
E il tuo primo ricordo musicale, riesci a riacchiapparlo per noi? Una ninna nanna, una canzone che ti piaceva cantare, qualcosa che cantavano...
Bebop a Lula.
Su, quello è il tuo primo ricordo che hai.
Bebop a Lula, no, scusa, era...
Tutti i frutti.
Tutti i frutti, fantastico, perché non ci volevo... anche Bebop a Lula, she's my baby, baby, don't mean baby. Bisogna ammettere che allora l'inglese non lo sapeva nessuno, quindi c'era tutta una onomatopea di... c'erano dei gatti in ogni dove, I got you baby, got a bugger, c'era tutta una gatteria che non finiva più. Però quei due brani erano fondamentali, perché potevi fantastico.
Ti muovevano già solo a cantarli.
Poi erano tutti blues, quindi i primi approcci con la chitarra li sveltivi, mila mi, cioè, ma fantastico, quando ci sono entrato dentro ad ogni piede connesso, e niente, sono rimasto letteralmente affascinato e sono rimasto lì. Parliamo dai 14-15 fino ad arrivare ai 19, ci è passata adolescenza, siamo quasi sulla giovinezza.
Ma poi di quel periodo lì parliamo, che è stato abbastanza un periodo chiave. Volevo ritornare al tuo rapporto con gli strumenti, perché è una cosa che ha a che fare con questi anni 50 di cui stiamo parlando, ma poi anche con la tua vita successiva. Mi chiedo, tu sei stato o sei un fanatico dello strumento, oppure lo strumento è, scusa il gioco di parole, è semplicemente uno strumento per esprimersi? Perché ci sono degli strumentisti, dei musicisti che sono molto...
Sto sulla seconda che hai detto, non tanto fanatico, difatti adesso non sono come quelli che faccio collezione di chitarre, le prendo poi e vendo. non è che mi affezioni, un po' come la famiglia. E quindi li prendo, poi dopo li vendo, quindi è più facile, scusa, che sia la seconda che tu hai detto. Era il meccanismo che poteva farmi entrare in un mondo un po' diverso da quello che io allora intendevo grigiore, non era ancora grigiore perché non avevo i termini per valutare grigiore o meno, però l'America lontana, quella, ecco, era questo.
Per quanto riguarda il tuo, diciamo, periodo da bambino, hai parlato appunto del quartiere, abbiamo parlato un po' della scuola, di questa scuola di musica, però nella tua raccolta di ricordi, nient'altro che un chitarrista ambulante, dici una cosa che vorrei approfondire. Dici, i negozi di barbiere sono sempre stati l'università per gli strumenti a plettro.
Ma sono fantastico. Allora, qui
spiega perché.
Ma spiego perché, non lo so, a parte che i barbieri, io me li ricordo che ogni barbiere aveva o il mandolino o una chitarra. Io ne conoscevo in quel periodo tre. E il mio barbiere Bastia è stato fantastico, il barbiere Bastia. Quante cose abbiamo fatto. Mi ha insegnato anche le farfalle, come si chiama? I lepidotteri. Perché lui faceva. E io sono rimasto affascinato.
Faceva collezioni di farfalle?
Sì, faceva le collezioni di farfalle. Fantastico Bastia. Aveva tutte le farfalle, mi diceva: prendi queste, quest'altro. Io avevo imparato a conoscere le cavolaie. La Podalirio, la Macaone, allora erano tempi che si trovavano anche in giro, non come adesso. E quindi mi ero anche affezionato a questi guerrieri e da Bastia era sempre una gioia, perché un po' le chitarre, era un po' lui, la chitarra che era bravissimo, aveva una tecnica, e io perché mi prendeva? Perché io ero un po' attrezzato sui nuovi suoni, due Neddi, Eddie Cochran, quindi il nuovo suono americano, quello don, den, don, den, 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 tutto sulle basse, ma don, invece lui faceva chitarra wigitono, era molto bravo Bastia. Quindi Bastia è stato un personaggio che io lo ricordo caramente, Bastia, il barbiere. E un altro, Eterno, che era l'altra parte, suonava la chitarra anche lui con tutti i suoi figli. E non mi sono mai chiesto perché i barbieri, però allora si diceva, cosa fai, gli accordi da barbiere, se volevi, semplicissimi. Era un po' così, però hanno dato adito a proliferare questo strumento.
Quindi suonavano loro quando non tagliavano i capelli o le barbe, certo. E lasciavano anche che gli strumenti fossero suonati dai clienti?
Pochi, c'ero solo
quelli
io che facevo, facevo due Neddi, don, din, don, din, 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 okay.
Beh, è una cosa che non avevo mai sentito prima, perché ho sempre sentito parlare dei negozi di barbieri come luogo in cui inizi a capire un po' il mondo adulto, poi dopo un po' sono arrivati i giornali, quelli un po' così.
Sì, allora non c'era altro, perché i giornali non li leggevamo, televisione se ne parla neanche, non parliamo del mercimonio che c'è adesso. No, no, non si andava più in là del centro, non si diceva, hai saputo che, non so, in Palestina è successo con... anche la Palestina, mi ricordo in quegli anni là, diventò Stato, mi ricordo Ben Gurion, quando, mi ricordo vagamente, leggendo dopo, o parliamo di altre cose, della guerra in Corea, in quegli anni là, è stata guerra in Corea, intanto diciamo c'è un bel libro che si chiama Guerra nel dopoguerra, da quando è finita la seconda guerra mondiale sembrava che fosse finito tutto, scoppiarono delle guerre dove i vari o gli USA o gli URSS mettevano a dura prova, queste sono altre cose, c'era un vago sentore lontano allora dai barbieri, mai sentito che hanno bombardato di Embenfiù? Guarda mai.
Senti la radio?
Poca roba.
Poca roba.
Poca roba.
Non ce l'avevate a casa?
Andavo fuori.
Cioè?
Andavo fuori.
Ah, non stavi in casa?
No, mai.
Ma questa è una cosa interessante perché...
Fuori. Andare a girare, andare tappi di bottiglia, cucco, botte.
Botte nel senso...
No, botte.
Così, scaramucce, cioè, tra bande.
Scaramucce, tra bande.
C'avevate dei rivali?
Non andiamo
definiti.
Là, ci sono dei rivali, c'è quello col denti di ferro.
Che denti di ferro?
Fai andare indietro di 60 anni delle volte. C'era uno che era una banda rivale che faceva poi i denti di ferro, madonna.
Come il cattivo di James Bond, con i denti di ferro veramente.
Ma si vede che avevo rotto tutti i denti. Ma mi fai andare indietro, lascia stare...
Beh, sempre nello stesso libro dici una cosa molto, molto interessante. Dici: saper ridere anche delle cose più tristi era la caratteristica di quel mondo e ciò che rende quel periodo unico e indimenticabile.
Allora, qui entriamo dentro un altro problema. Le cose più tristi allora erano derise quasi. Qui entriamo nel mondo dei bar, attenzione, un po', andiamo un po' avanti. Mi ero accorto subito che quelli che avevano difetti, qui ce ne sono, ce ne sarebbe da raccontare da qui fino ad arrivare alle 2 ore, che lo beccavo, c'era uno che era strabico, lo chiamavano guardami. Un altro che aveva le lenti grosse, ci vedo, sputo, facciamo una partita, ci vedo, sputo, quella, cioè, sembrava una branca. Ce n'è una fantastica, perché con tutta questa terminologia di quello, il topo era il topo, cioè, oh zupen, ben qui, cioè, io già allora, cioè, questo qui non faceva nessuna piega, oh babbuccio, ce ne fu uno fantastico che te la racconto. C'era uno che lavorava da stradino, si chiamava Spataforo. Allora una volta lo chiamò Catrame. Minchia, io sono Spataforo. Avete capito? In un altro momento doveva valorare una sua tesi col pugno. Questa te la dico io, parola di Catrame.
Quindi aveva immediatamente assunto il soprannome.
Questo mi ricordo perché c'è un pugno, te lo dico, parola di Catrame. Oh, è fantastico. C'era il modo di ridere anche delle cose più... Al Mazzop, al Gubè, oh Gubè, ven qui. Aveva la Gob. Era così. Vai a dire adesso, non so che cosa possa capitare.
No, capisco. Com'era il tuo rapporto in senso generale con la ricchezza, i beni, i soldi quando eri bambino? Cioè, c'erano delle persone che vedevi, ah, quelli sì, si possono permettere questo, no? Come funziona?
Non poi... Sì, effettivamente è vero, la Vespa GS loro...
Quello era il mito, poi la chitarra con i lustrini anche, insomma, tutte cose...
La chitarra con i lustrini. Dopo poi ho preso una Masetti che non era neanche male. Quanto la pagai? 40.000 lire. Non me lo ricordo. Chi è che mi dette i soldi? Insomma, ho preso una chitarra, una Masetti neanche tanto male, che Masetti è una buona chitarra, di Modena. Ma ti dirò che non avevo una grande consapevolezza del denaro, della ricchezza. Parliamo sempre dentro gli anni, la cosa è venuta dopo, siamo dentro i 20 anni.
Ok.
Esatto. Da piccolo, anche subito dopo, non chiedevo neanche una paghetta a mia madre. Ah, però lavoravo, attenzione.
Ah, ecco, infatti.
Attenzione. Io fino ai 20 ho cominciato a fare il professionista a 19 anni, quindi dai 17 ai 20 ho un po' lavorato, dovrei raccontare in segheria.
In segheria?
Ma non si può mica raccontare. Mia madre mi fece, allora, per due anni lavorare, dopo feci il fontaniere e lì c'è la battuta che lasciai il fontaniere e mi comprai una chitarra, ecco. Ma prima avevo fatto un po' il falegname. Qui va ricordato il dottor Testoni, all'inizio, aspetta che so, cioè, ragazzi, mi fai venire in mente della roba, avrò avuto 17 anni. Giro in via Giuseppe Petroni e vedo, cercasi apprendista ebanista. Entro dentro, c'era il dottor Testone, una persona amabile, amabile, con gli occhialoni grosso. Se vuoi, voglio fare, hai fatto il mio, no?
Cos'è che ti ho chiesto, hai fatto?
Hai fatto di fontaniere, no?
Ma lui, questo qua però era un falegname.
Falegname, scusa. Hai fatto il falegname? No. Ma mi dici, te una faccia simpatica. Sono pronto a lavorare, il dottor Testoni. Mi devo comprare la prima chitarra. Bene, ti prendo con me allora. E me lo ricordo caramente, perché un giorno finiamo e di lavorare, ti ricordo con questa frase. Io mettevo a posto un po' la squadra, la sega, e lui mi guarda e fa: cosa fai, Marchetto? Faccio ordine. Bravo, nella vetta un uomo nella sempre da fare dell'ordine. E mi è rimasta impressa questa: nella vita un uomo deve sempre fare dell'ordine. Me l'ha detto il dottor Testoni, Giancarlo. Voglio che punto rimanga il dottor Testoni in via. L'ho detto prima.
Petroni.
Sì, quella.
In via Petroni. Di tutto questo periodo, di questa tua prima parte di racconto, quindi siamo prima che tu veda il mondo di cui parleremo nella prossima puntata, hai qualche forma di nostalgia, di rimpianto, di rimorso? È qualcosa che preferisci tenere lontana?
No. Difatti, quello che verso cui stavo lavorando adesso, che ho dovuto smettere per tanti motivi, Bologna la Beautiful, che è un programma teatrale e musicale, ho tutte le partiture, ho delegato anche gli arrangiamenti, ed era naturalmente giocato, dovevo raccontare io in un momento, l'Arena del Sole mi aveva dato due date e mi ha sempre detto: quando vuoi, l'Arena del Sole è sempre aperta. Vabbè, adesso guardiamo. Ma Bologna la Beautiful che cos'era esattamente? Un ripristinare i vecchi luoghi, brani di allora che non ci sono più, e riproporli musicalmente, facendo vedere come tutto è cambiato, delle volte si dice in meglio o in peggio, a seconda. Ma come nel mio io sono rimasti, tu dicevi, che cosa ti è rimasto? Sono rimasti cose fondamentali e inenarrabili quasi. Potrei dirti, non so, le sale da ballo con il talco, tutte imbrotalcate per scivolare meglio, tutti i camerieri in giacca bianca, cose di altro mondo. Quando io andavo, che mettevo il naso dentro l'orchestra, andare sotto l'orchestra a vedere che strumenti, che cosa facevano, i repertori, non si parlava neanche di donne, loro non entrava neanche dentro, era come la musica, non ero trafitto né dalla musica né dalle donne, solo fantasmagoria, America, rock and roll, colori e così. Allora tu mi dici, è certo che era un vivere bello, era un'altra cosa, completamente un'altra cosa, senza pormi il problema di quello che poteva essere, che sarebbe stato dopo, avrei potuto fare dopo. Intanto bevevo quella roba lì, e quando scoprivo un disco nuovo che imparavano, You are my destiny, avevo un libricino, You are my destiny, tu sei il mio destino, Crazy Polank, amore pazzo, scrivevo, avevo un librettino così d'oro che avevo, scrivevo tutte le cose che imparavo, di dirty, sporco, shirt, tutte le cose. Mi fai andare indietro, mi fai venire le lacrime agli occhi.
Mi sembra che però insomma tu abbia vissuto una infanzia molto libera e molto aperta.
Accidenti. Torno a dire, nell'ambito, non certo, no, mi allontanavo da Porta Safi. Un momento, verso quegli anni lì andavo in centro perché c'erano i dipendenti comunali, lo Sporting Club, andavo nelle sale da ballo. Tu parli un po' prima, sì. Mentre io vicino ai 20, cioè andavo in centro perché non c'erano le sale da ballo, la cravatta Schostal, un minimo di decoro, casomai qualche occhiata alla ragazza, insomma adesso siamo vicini ai 20, sì, qualcosa ci sta. Però tu fai un excursus che va dalla prima giovinezza, e ci sono parecchie cose in mezzo. Sì, sì.
Beh, ma adesso ne parliamo, perché sento che c'è questa grande forza del rock and roll che sta bussando forte alle nostre porte, e quindi questo sarà l'argomento della nostra prossima puntata. Ma intanto abbiamo capito da dove sei partito, e questo ci sembra una cosa molto interessante. La prossima volta invece ci concentreremo di più sul rock and roll e su questo mito.
Sì, ma finisco. Da dove sei partito? C'è una cosa fondamentale che non ho detto. Io facevo, sai cos'è il capotasto? Uh-huh. Sono i primi due, non andavo più su. Mi, la, mi, re, la, mi, do, la minore. No.
Il barré, diciamo, il tenere.
No, il barré era roba, quando lo facevi, perché tutto non suonava mai tutto nella roba. Allora.
Lo diciamo per chi ci ascolta, insomma, che il barré è quando il dito indice viene posto in maniera trasversale.
Trasversale,
tutte le corde.
Fai il ponte praticamente.
Primo ostacolo dei chitarristi in erba. Bravissimo. Diciamo, il barré.
Allora, in quel periodo alla Palazzina Liberty dei Giardini Margherita, c'era una sala vuota che si entrava non dalla porta ma dalla finestra. C'è ancora adesso. Entravamo, lì c'era un pianoforte stonato che ce l'aveva a mano un pianista albino, due batterie che erano tutte sforate, e c'era un amplificatore con l'altoparlante rotto e tre chitarristi disgraziati che mettevano il filo a turno, che provavano a suonare. I chitarristi ero io, Beppe Maniglia e Giancarlo Trombetti, vanno ricordati. Che ancora mi chiedo che cosa suonavamo, non sapeva niente. Un po' di due neddi. Don din don down down down. Don din don down down down. Ba 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 lum dun chato dun chato dun chato dun chato dun. E poi bi ba.
Beh,
questa era 17-18 anni. Prima di
un grande momento che racconteremo molto presto, e quando appunto qua stiamo per parlare di rock and roll. Però per il momento ci salutiamo.
Ciao a tutti, grazie. Bevo.
Avete ascoltato Jimmy Villotti, Memorie di un musicista ambulante, podcast di Antoniano Bologna, inserito nel progetto Casa Musica con il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, da un'idea di Massimo Sterpi, intervista a cura di Francesco Locane, ingegnere del suono Alessandro Renzetti, regia video Sergio Marzocchi.